alla questione, la prima che Luciano ci sottopone è dire questo, che sì, in realtà questa fase di transizione che a noi si propone, diciamo, con all'apparenza molte nubi tenebrose all'orizzonte, in realtà è un kairos della storia, cioè un momento estremamente favorevole, come tutti i momenti di transizione in cui, come dire, le sfide sono minacciose, ma la posta in gioco è sempre anche molto stimolante e apre sempre, diciamo così, a ciò che sta per nascere. Dico così perché mi sembra che questa civiltà appunto secolare nella quale noi ci troviamo e che apparentemente, come dire, è spoglia e disinteressata dei temi della spiritualità, del sacro, della fede, in realtà tutt'altro, in realtà è un'epoca nella quale, come sappiamo tutti, come è stato abbondantemente scritto, analizzato e tradotto anche in fenomenologie molto ricche, no, la nostra è un'epoca di ritorno del sacro che è estremamente potente, che è selvaggia, che è anche ipnotica, diciamo così, perché è un'epoca nella quale, contrariamente a quanto le sociologie degli anni 60 hanno continuato a dire, no, promettendo e annunciando che era questione di mesi e poi il sacro sarebbe scomparso, le religioni sarebbero finite e finalmente, come dire, la nostra civiltà sarebbe entrata nella maturità umana, appunto di una società così matura e così razionale da poter fare a meno di qualsiasi pensiero della trascendenza e di qualsiasi legame al sacro. In realtà appunto tutte queste analisi si sono dovute ricredere e doversi gettare invece a capofitto dentro un nuovo racconto che è spiegare come mai proprio in questa società iperrazionalizzata, iperinformatizzata, ipertecnicizzata, in realtà il sacro torna, trionfa e trasuda da tutte le parti, nei supermercati come nelle discoteche, come nei rave party, che come sapete non sono un problema di droga ma una questione di gestione del sacro. Perché nella nostra epoca penso sia in atto un nuovo bilanciamento fra queste due dimensioni che sono, come dire, fisiologiche per la vita dell'uomo, per le società, e sono il sacro e il potere, la sacralità del potere e il potere che è sempre connesso alla dimensione del sacro. Allora, queste due dimensioni che storicamente, come dire, erano state, non so come dire, incorporate, incarnate e avevano trovato una loro articolazione appunto nell'invenzione degli stati nazionali e nella conseguente formazione delle confessioni cristiane. Cioè l'Europa viene fuori da questo, era un patteggiamento sociale che gestiva in questa maniera questo legame profondo, intrinseco fra il sacro e il potere, che naturalmente portava con sé anche quella dimensione equivoca della congiunzione fra sacro e potere, che appunto è parte di ciò che nell'uomo è arcaico, perché il potere abbia sempre in sé necessariamente qualche cosa di sacro e che voglia rappresentarlo, che comunque non si possa esercitare se non così, e che d'altra parte qualsiasi emozione del sacro, come dire, spinge per determinarsi anche come forma di potere sempre, no? La religione è sempre in bilico su queste forme di tentazione. Noi siamo in una stagione in cui tutto questo si rimette in gioco, capito? Sta cercando nuovamente le sue forme. Qui i sociologi sono al lavoro, gli antropologi pure, sono tutti al lavoro che cercano di spiegare cosa sta succedendo. Certo una cosa succede, che le confessioni religiose, le confessioni cristiane, stiamo a noi, le confessioni cristiane, quelle che per tradizione hanno rappresentato a lungo questa congiunzione, per un verso si sentono in qualche maniera fuori dai giochi, certamente fuori da quei giochi che adesso costruiscono i grandi protocolli della vita sociale, per un verso. Peraltro appunto io penso che sia una chance, perché l'età secolare è appunto quella nella quale si può riaggiustare questo equivoco rapporto fra il cristianesimo e il sacro, e quindi si può tornare, diciamo così, a operare questo discernimento che per la testimonianza cristiana, a mio avviso, è assolutamente decisivo, pena appunto tutti gli equivoci storici di cui ciascuno di noi è portatore o di cui può fare il racconto quando vuole. È un discernimento che io a me piace chiamarlo così, poi sui vocaboli ognuno ha le sue categorie. Io dico, per il cristianesimo è decisivo fare un discernimento fra il sacro e l'evangelico. Qualcuno dice il santo e il sacro, il santo, io preferisco dire fra il sacro e l'evangelico, che sono due cose diverse, profondamente diverse, e che credo sia la sfida, diciamo così, che lancia la scrittura, che lancia il Vangelo, è ciò in cui è impegnatissimo da sempre Gesù, cioè che, diciamo, per dirla in maniera sintetica, per stare nei 10 minuti, l'Evangelo cristiano potrebbe benissimo essere sintetizzato, se vogliamo concederci questi giochi un po' infantili, in questa ambizione di Gesù, che è quella di fare una critica religiosa della religione. Perché Gesù ha fatto questo, cioè non ha mai litigato con nessuno, era buono con tutti, perfino con i criminali, quelli più noti, e se ha litigato con qualcuno è stato con i professionisti della religione, con i quali ci è mancato poco che venisse alle mani, e certamente per i quali, diciamo, non ha risparmiato parole estreme e pungenti. Perché appunto la questione che Gesù pone è la vera immagine di Dio, la vera immagine di Dio, è un'idea della religione che sia umana. Ecco, lo dico semplicemente così, comprendo che poi bisognerebbe... Io credo il Vangelo è una sorta di umanesimo teologico, questo è, credo, una cosa che la fede cristiana, come dire, deve trattenere come un punto di discernimento, che è questione di vita o di morte, per la natura, per l'autenticità e per l'autorevolezza della testimonianza della fede. Salvare l'umanesimo evangelico, appunto separandolo, difendendolo, tenendolo un po' lontano dai tentacoli appunto dell'equivocità del sacro, che è una cosa umana, no? Che è una cosa umana, che però porta sempre con sé anche degli umori, delle ambivalenze, delle ambiguità, che hanno sempre attinenza con la violenza, con il potere, con appunto con quell'idea del sacro che è sempre anche separazione e soggezione, che crea dei limiti, che distingue, che separa, che fa delle gerarchie, da cui appunto noi sappiamo la storia cristiana è tutt'altro che stata esente, ma da cui miracolosamente si è sempre ripresa, grazie appunto alla scrittura, che è il grande antidoto, diciamo, di ogni deviazione, no? E per il quale accanto a Torquemada ci può anche essere San Francesco. Quindi discernimento fra sacro ed evangelico, che era il tema di Bonhoeffer, diciamo, no? Della fede e religione, a cui ovviamente poi la teologia, tanti teologi hanno messo tanti puntini sulle i, perché certo distinguere così troppo, in modo così drastico, la fede dalla religione non va bene, sì, si possono fare tutte le distinzioni che vogliamo, il tema è quello lì. Il tema è quello lì, che la testimonianza cristiana deve sempre vigilare sulla forma di religione con cui la sua testimonianza si veicola, questo mi sembra, no? E allora questo lavoro, per chiudere questo primo intervento, beh, intanto appunto mi sembra epocale, mi sembra decisivo, perché la testimonianza cristiana resti quello che deve essere, cioè resti cristiana, evangelica e non... E non un generico rapporto religioso con l'esistenza. E questo, secondo me, è anche lo svincolo decisivo perché la testimonianza cristiana possa ricostruire un rapporto autorevole con la civiltà nella quale abita. Quindi questo lavoro è decisivo anzitutto per il rapporto cristianesimo-civiltà. Secondo, credo sia decisivo anche per il rapporto tra confessioni, cioè, diciamo così, fra fra i molti cristianesimi che la storia europea ha prodotto e che per tante ragioni che conoscete meglio di me, diciamo così, si trovano su posizioni diverse, si trovano in una fraternità che è separata, come si ama dire, e che aspettano appunto però quell'elemento di discernimento che ritorna a, come dire, a una fonte originaria che rende relative, diciamo, le ragioni storiche e anche le ragioni dottrinali che hanno portato anche alla separazione. Perché credo anche che una delle sfide appunto che spettano il cristianesimo nei confronti di questo Kairos del presente, tra le altre cose, certo, una delle più importanti è senz'altro questa, credo. E per adesso mi fermo qui.
La nostra problematica è così diversa, io è meglio che parlasse alla fine.
Va bene, allora.
Dunque, sì, grazie, io anche mi riallaccerò, almeno idealmente, anche rispetto ad alcuni nomi che sono già stati citati nel mio intervento, che appunto non prometto che sarà di 10 minuti, ma cercherò di attenermi comunque a questi termini, ecco, diciamo in questi termini. E sicuramente il nome che è già stato evocato, cioè quello di Dietrich Bonhoeffer, rappresenta anche un riferimento non solo ideale ma fondamentale per un'ottica protestante evangelica nel rapportarsi, confrontarsi con la tematica appunto della secolarizzazione, del modo in cui questo fenomeno interroga, interpella il vissuto di tutte le chiese cristiane con le debite differenze. Ecco, allora, la prima considerazione, che potrà sembrare anche troppo banale, però mi pare opportuno proporla ugualmente, è appunto questa, che la secolarizzazione rappresenti, diciamo così, una sfida, poi vedremo come leggere questa parola, ma che rappresenti una sfida ad alcune forme e strutture che la Chiesa cristiana è venuta ad assumere, con le quali la Chiesa cristiana si è conformata nel corso dei secoli. Beh, questa appunto è cosa di per sé fondamentalmente innegabile. Lo è sicuramente in relazione all'Europa cristiana, perché questa è una precisazione sempre d'obbligo, la secolarizzazione è fenomeno eminentemente europeo, che riguarda il vecchio continente. In tutti gli altri sostanzialmente continenti che compongono questo, il nostro mondo, questo problema di fatto non si pone. Non si pone nel quadro del continente africano, non si pone in molti paesi dell'Asia, non si pone per le Americhe, in Sud America in maniera particolare, ma anche in forme differenti, comunque non è il problema principale dell'America del Nord. Ma appunto l'Europa cristiana invece si trova confrontata con questo scombussolamento di orientamenti, perché in qualche misura è stata viziata, nel senso di coccolata troppo a lungo, come un figlio unico, mi verrebbe quasi da dire, nel vedere riconosciuto al cristianesimo un ruolo eminente e in molti casi sostanzialmente privilegiato. Ecco, il fatto che la società europea odierna non possa più essere letta nei termini della cosiddetta societas cristiana, cioè una compagine compatta che parla grosso modo ad una voce, grosso modo, perché poi le differenze confessionali ci sono da alcuni secoli, anche appunto sul territorio europeo, beh, che però la compagine della societas cristiana sia sostanzialmente tramontata e sotto gli occhi di tutti. E questo dipende indubbiamente da fattori differenziati. Ci sono dei fattori che io definirei più interni e sono relativi allo sviluppo di carattere anche culturale che è avvenuto nel nostro continente. Ci sono poi una serie di fattori più esterni che ci sono rappresentati anche dai dati statistici, che riguardano, per esempio, dal mio punto di vista in maniera principale, le forti onde migratorie che hanno interessato tutta l'Europa e che quindi vanno a cambiare il portato culturale di molti degli abitanti del vecchio continente. Ecco, in questo quadro una prima osservazione critica, forse dovrei dire anche un po' autocritica, come protestante, sta nel fatto di mettere in luce che il fatto che esistano ancora in questa società così cambiata, anche proprio in paesi dove la presenza protestante rappresenta non una minoranza, ma in taluni casi anche ancora una maggioranza, il fatto che in questi contesti esistano ancora delle cosiddette chiese di Stato, penso alla realtà in alcuni casi ancora del Nord Europa, ma anche alle cosiddette Landeskirchen, cioè le chiese regionali tedesche, le chiese cantonali in Svizzera, questa esistenza è un fatto quantomeno, diciamo così, anomalo. Perché anomalo? Perché venendosi a creare uno sganciamento tra i comportamenti, anche proprio ecclesiastici, delle persone e il riconoscimento dell'esistenza di un popolo chiesa, o meglio di una chiesa di popolo, pare strano che l'ordinamento giuridico mantenga ancora questo carattere che rimanda esattamente ad un'epoca nella quale il riconoscimento di una chiesa di popolo invece era più che giustificato. Ma ridurre la secolarizzazione a quello che potremmo definire anche un attacco a dei modi d'essere della Chiesa sarebbe in qualche misura ingenuo, a mio modo di vedere. E sebbene questo mettere in questione determinati modi d'essere della Chiesa in determinati contesti possa apparire come l'effetto principale della secolarizzazione, vi è indubbiamente in questo fenomeno una domanda e una sfida ben più profonda che viene posta al cristianesimo. E questa sfida è fondamentalmente quella di poter elaborare una visione del mondo che, per dirlo appunto con i termini del già citato Bonhoeffer, possa in qualche modo mettere tra parentesi, escludere addirittura, l'ipotesi di lavoro Dio. Ecco, questa è una sfida ancora più radicale che viene posta non già a dei modi storici in cui la Chiesa è venuta a conformarsi, ma viene posta all'essenza stessa del messaggio cristiano. Io credo che, anche se gli accenti rispetto a questo punto possono essere differenti, tra la modernità e il nostro tempo, che in maniera condivisa, a mio modo di vedere, talvolta anche senza sapere precisamente che cosa si vuole dire, ma sentite tutti che noi viviamo nel postmoderno. Sarebbe bello fare una statistica per capire che cos'è questo postmoderno, perché le definizioni possono essere molte. Però la sostanza è che tra la modernità e il postmoderno, questa linea di pensiero, cioè mettere in questione l'ipotesi di lavoro Dio, ha mantenuto una sostanziale continuità. Quindi c'è una sfida ad un modo d'essere della Chiesa, ma appunto una sfida anche alle ragioni profonde della fede della Chiesa. E allora qui la domanda, da una prospettiva appunto evangelica, protestante, come reagisce o come può reagire il protestantesimo dinanzi a questo? Ecco, una tentazione potrebbe essere quella di reagire appunto scegliendo la strada della difesa, la difesa di determinati spazi, non si tratta soltanto di spazi intesi come luoghi fisici, ma anche di spazi, per così dire, di idee, penso qui in maniera particolare al dibattito che si è recentemente attenuato, ma che ha occupato anche le pagine dei quotidiani alcuni anni fa, sulla questione delle radici cristiane dell'Europa. Ecco. Allora, se questo fare riferimento a delle non meglio precisate radici cristiane dell'Europa non è un atteggiamento quasi difensivo, nel quale si sono poste anche proprio alcune chiese protestanti nel quadro europeo, allora non saprei come interpretarlo altrimenti. Ecco, giocare, per così dire, sulla linea di difesa è sempre pericoloso. E credo che il protestantesimo, appunto, in qualche modo svilirebbe la storia del proprio pensiero se si limitasse soltanto a questo. Nella misura in cui la risposta alla secolarizzazione è un tentativo di barricarsi su qualcosa di acquisito, allora non si affronta realmente questa sfida. E qui vorrei fare un piccolo esempio che forse è soltanto parzialmente proprio, ma alcuni anni fa, anche qui credo fosse l'anno 2004-2005, si scatenò, forse qualcuno può correggermi se dico delle imprecisioni, un grosso dibattito in Germania che in parte anche noi abbiamo vissuto lo scorso anno, anche ancora la primavera passata, circa l'apertura degli esercizi commerciali la domenica. Allora, la reazione delle rappresentanze anche proprio delle chiese evangeliche per garantire, per così dire, un diritto, cioè quello al giorno del riposo, che appunto detto in questi termini non ha necessariamente immediatamente un riferimento ad una particolare espressione di fede, ma la scelta in quel caso della Chiesa evangelica in Germania fu quella di cercare di agire per vie legali, imponendo di fatto per legge che gli esercizi commerciali non potessero aprire la domenica. Ecco, mi riferisco a questo quando dico che giocare sulla difensiva, cioè far arrivare per legge un messaggio che dovrebbe essere invece eminentemente evangelico, cioè giocato su un altro livello, giocato sul livello della testimonianza della Chiesa, nel senso, se le persone sono convinte del valore del giorno del riposo, allora tu, cristiano, non andare a comprare in quella giornata. Vi sembrerà forse troppo facile, però in realtà la testimonianza è proprio questo. Ecco, allora, quello è un tipico esempio, a mio modo di vedere, di questo giocare e vedere appunto la sfida della secolarizzazione come qualcosa di fronte alla quale ci si può soltanto difendere arroccandosi su posizioni che in parte si stanno perdendo. Ma dicevo, esistono nella tradizione protestante delle possibilità invece di valutare, per così dire, positivamente la sfida, le domande critiche che provengono appunto dalla secolarizzazione. La secolarizzazione potrebbe in una certa misura essere paragonata ad un nuovo territorio, ad un nuovo ambiente vitale nel quale la Chiesa è chiamata a portare anche proprio la sua testimonianza, così come la Societas Christiana lo è stato in precedenza. Qui, se mi permettete il lieve accenno biblico, vediamo già nel libro degli Atti che anche l'apostolo Paolo è passato da Gerusalemme ad Atene, e questo non gli ha impedito di parlare in queste situazioni molto differenziate dello stesso Signore rivelato in Gesù Cristo. Ecco, io credo che anche a livello teologico la tradizione protestante ha elaborato delle categorie che possono essere giocate positivamente anche proprio in questo dibattito. In questo quadro vorrei fare un riferimento telegrafico a quella dottrina che è nota come la dottrina dei due regni della tradizione luterana. Che cosa dice fondamentalmente questa dottrina? In essa si sottolinea che il governo di Dio sul mondo si esercita appunto secondo due modalità. la parola di Dio nella Chiesa e l'autorità civile al di fuori di essa. Autorità civile che ha quindi una sua propria e caratteristica autonomia rispetto alla parola annunciata nella Chiesa. Da questo punto di vista io faccio riferimento alla dottrina dei due regni di Lutero, però se si va a leggere l'elaborazione che un altro riformatore, Giovanni Calvino, fa dello stesso tema, cioè del governo civile, si vedrà che i termini variano un po', ma la sostanza di fatto rimane la stessa. Nella dottrina dei due regni di Lutero noi possiamo vedere la sottolineatura che la presenza di Dio nella storia si manifesta anche proprio nella mondanità, della creazione, diciamo così. E questa mondanità non deve essere, per così dire, battezzata dalla Chiesa e quasi sequestrata appunto dal mondo per essere portata, come mi pareva venisse già sottolineato prima, sotto l'egida del religioso, ma può essere eminentemente reale questa presenza di Dio nella mondanità anche proprio senza un riferimento diretto alla realtà religiosa. Ed è su questa linea di pensiero che si situano anche le riflessioni del teologo di Tripolalpa, che è già stato citato prima. E qui vorrei fare soltanto una breve citazione tratta da una lettera molto importante, quella del giorno successivo al fallito attentato a Hitler. Siamo nel luglio del 1944, il 21 di luglio Bonhoeffer scrive all'amico e collega Bethge queste parole: negli ultimi anni ho preso coscienza sempre più precisa del profondo essere di questo mondo, del cristianesimo, non homo religiosus, ma uomo semplicemente e il cristiano, come Gesù, a differenza certamente del Battista, era uomo. Non il piatto e banale essere di questo mondo degli illuminati, degli indaffarati, degli indifferenti o dei lascivi, ma il profondo essere di questo mondo che è pieno di disciplina e in cui la conoscenza della morte e della resurrezione è in ogni momento presente. Lutero è vissuto, io penso, in questa mondanità. E aggiunge ancora: più tardi ho capito, e non ho ancora finito di capirlo e di impararlo, che soltanto nel pieno essere in questo mondo della vita si impara a credere. Ecco, se la secolarizzazione pone una sfida alla testimonianza delle chiese e la pone come possibilità di riscoprire la realtà del vissuto della fede in vivere in questo mondo Dio, beh, allora può essere anche proprio per le chiese una sfida positiva che porta, forse nelle forme che si vedranno, è tutto da vedere, non azzardo da prima vista, però a quel rinnovamento di cui si accennava nell'introduzione. E qui taccio, grazie.
Ecco, buonasera. Io sono invitato da Ortodosso a partecipare a questo confronto a tre voci, ma secondo me non c'è nessun confronto, diciamo più o meno le stesse cose. Perché siamo, io da straniero, rischio di improvvisare, l'ho scritto nel mio piccolo testo, giustamente per 10 minuti, non di più. Allora siamo più o meno nella stessa barca, dello stato secolarizzato, di cui l'ordine pubblico può essere anche ostile al cristianesimo. Adesso penso del clima in tutta Europa, non soltanto per l'Italia. E le nostre confessioni, anche le sue diverse, e questa diversità è segnata non soltanto dalle differenze dogmatiche e rituali, ma dal contesto storico-politico che varia dal paese al paese. I protestanti hanno le memorie delle persecuzioni che duravano i secoli, ma le persecuzioni sono finite più di 150 anni fa e oggi, mi pare, non hanno un ruolo così importante nella vita del protestantesimo contemporaneo. E invece il mondo ortodosso, tale quale greco, è molto segnato della sua storia tragica vissuta nel XX secolo, soprattutto in Russia. Prima l'ortodossia era la confessione predominante, poi per qualche decennio lo Stato è diventato un nemico accanito di qualsiasi forma della vita religiosa. Si tratta dell'esperienza molto traumatica di cui l'ombra cade anche sulla mentalità dei nostri giorni. E queste inimicizie ci sono 25 anni fa, quando iniziò un nuovo periodo della vita delle Chiese ortodosse. Questo periodo io chiamerei con un termine poco accademico un'epoca dell'amicizia ritrovata. Lo Stato di nuovo è diventato amico della religione, ma non di una religione qualsiasi, ma concretamente della Chiesa ortodossa, perché appena uscito dal sistema governato tenuto in mano dall'ideologia marxista, dal sistema ideocratico, lo Stato senza ideologia si è sentito subito la necessità di avere qualche appoggio morale. Per spiegare il concetto torniamo nel passato remoto. Dopo l'edito di Costantino, nel Bisanzio si è formato il sistema della coesistenza quasi pacifica dell'impero con la Chiesa, che ha ricevuto il nome della Sinfonia. In questo sistema la Chiesa fa parte dello Stato confessionale, in cui la Chiesa agisce insieme allo Zar o all'imperatore, considerato come vescovo degli affari esterni. In realtà non faceva il capo della Chiesa, ma dopo l'epoca dell'iconoclasma, dunque VII, VIII secolo, di solito non poteva toccare i problemi dottrinali. Questo sistema funzionava nel Bisanzio fino alla caduta di Costantinopoli nel 1453, in Russia fino alla rivoluzione del 1917, come anche negli altri paesi. In Grecia, dopo la sua liberazione al giogo ottomano, la sinfonia si è prodotta nella forma nuova che riesce a coesistere anche nei nostri giorni, non senza difficoltà, con la democrazia parlamentare. La Chiesa rimane un'istituzione statale, nei documenti ufficiali c'è un'indicazione dell'appartenenza confessionale, i clerici prendono lo stipendio dello Stato, la Chiesa usufruisce alcuni privilegi economici, l'educazione religiosa obbligatoria nelle scuole, eccetera. La Grecia però è un paese in cui le altre fedi, tranne quella ortodossa, non hanno il ruolo importante. La situazione in Russia, con i suoi 80 milioni di ortodossi, è diversa. La Russia è uno stato molto confessionale, con 20 milioni dei musulmani, 10 milioni dei protestanti, 1 milione dei cattolici, senza parlare degli africani, degli ebrei, eccetera. Non può tornare alle vecchie sinfonie. L'Ucraina invece ha un altro problema. In questo stato coesistono tre chiese ortodosse, tranne quella greca cattolica con lo stesso rito, che non si trovano in comunione tra loro, in pratica non si riconoscono. Ma tutti e tre vogliono essere le chiese nazionali. Per quanto riguarda il mondo ortodosso esiste una divergenza tra una realtà dello Stato laico con la popolazione secolarizzata e un ideale, un'icona che risale sempre al passato sinfonico. Qualche anno fa, la Chiesa ortodossa per la prima volta nella sua storia ha pubblicato sua dottrina sociale. Il compito di questo documento era di trovare nel quadro della tradizione ortodossa il posto nuovo per la fede anche nella sua dimensione sociale. Non era facile di trovare una maniera tra queste due impostazioni. La Chiesa è un organismo divino umano, dice il testo. Essa coopera con il mondo nella tutta la sua pienezza misteriosa. Lo scopo di questa cooperazione è la purificazione e trasfigurazione del mondo, perché la Chiesa è chiamata a svolgere la sua missione secondo l'immagine di Cristo stesso. Il servizio che la Chiesa offre è la proclamazione della morale cristiana, o piuttosto la presenza del Cristo nella legge morale, annunciato con le parole realizzata con le azioni. Il documento dà una preferenza piuttosto simbolica alla monarchia come forma l'organizzazione statale più elevata religiosamente. In altre parole, la sancisce divina, ma riconosce nello stesso tempo che questa forma non è all'ordine del giorno e la Chiesa non manifesta le sue preferenze nel dominio politico. Il suo messaggio è chiaro: la teocrazia come regno perduto e la Chiesa deve trovare il suo posto, il regno perduto e la Chiesa deve trovare il suo posto nella società come è. Sul piano sociale, però, la Chiesa accetta le premesse politiche della democrazia, ma per ora, a mio avviso, lei si trova sul cammino della ricerca della sintesi filosofica di questi principi con la sua visione dell'uomo. Per quanto riguarda il suo rapporto con lo Stato, la Chiesa proclama la politica della mano tesa, dona le garanzie della sua lealtà, propone la sua collaborazione. La cosa nuova è la dichiarazione esplicita della Chiesa che insiste sul suo diritto, in alcuni casi, di chiamare i fedeli alla resistenza pacifica. Il documento finisce con la riflessione sulla globalizzazione e la secolarizzazione. La Chiesa conferma la sua posizione di distanza e dell'autodifesa nel confronti del mondo attuale. La globalizzazione è vista prima di tutto come espansione culturale ostile alla fede cristiana, come universalismo dell'uomo peccatore che ne pone più di limiti ai desideri e ai progetti mentali dell'uomo senza Dio. Ma nello stesso tempo la Chiesa riconosce che questo processo sia inevitabile e irreversibile. Per quanto riguarda l'etica ecologica, nella sua visione ecclesiale, essa deve partire dalla purificazione dell'uomo, che deve servire alla liberazione del mondo dalla sua crisi spirituale. La dottrina sociale, concludo, ci propone una sintesi che riflette i due correnti opposti all'interno della Chiesa stessa. Essa ricerca la sua posizione proprio nel mondo moderno e si definisce nel confronto del tipo nuovo dello Stato e della democrazia, ma nello stesso tempo essa vuole ritenere queste immagini del passato senza ritorno come modello della vita ecclesiale e sociale. Adesso lasciamo lo spazio per le domande.
Se i nostri amici sono d'accordo, io un po' d'autorità, passerei direttamente alla terza questione che avevo immaginato. Poi possiamo eventualmente tornare sulla seconda. Ecco, quella relativa alla laicità, con particolare riferimento alla situazione italiana. Ora, in Italia si sa, c'è, questo lo dicono in tanti, un evidente deficit di laicità che si esprime in tanti modi. È vero che dopo, diciamo, semplificando molto e mi scuso, dopo la stagione di Ruini e Ratzinger, diciamo l'abbraccio tra il potere politico e la Chiesa Cattolica sembra si sia allentato. Ecco, io mi chiedo e chiedo se effettivamente è così. Se è così, perché in Italia non c'è ancora una legge sulla libertà religiosa? E altra questione, come declinare, diciamo, una laicità matura in un contesto in cui ci sono presenze religiose differenziate e quindi anche con differenti concezioni della laicità. Ecco, queste sono un po' le tematiche per par condicio ho fatto parlare prima te per questo giro.
Sì, grazie. Allora, come dire, dovendo parlare da una prospettiva protestante, appunto, quando si tratta di parlare di laicità, diciamo, comincio sempre con un po' di imbarazzo, perché qualcuno potrebbe dire, forse anche un po' criticamente, sarebbe da analizzare anche questa critica, ma lo si fa un'altra volta, cioè, la questione della laicità sembra essere quasi un chiodo fisso degli evangelici in Italia, di una chiesa che per di più si esprime anche come chiesa di minoranza, quindi parliamone. E per questa ragione, diciamo, per non mostrare che si tratta soltanto di un chiodo fisso, ma di una questione invece da sviscerare con maggiore proprietà, mi tratterrò anche dal fare eventuali commenti un po' ironici o scherzosi. Ecco, stavo per fare una preterizione, cioè stavo per fare un commento ironico sulla questione dopo la stagione Ratzinger o Guini, ma lo contengo, eventualmente lo farò in separata sede, non nel dibattito plenario. Ecco, esatto. No. Allora, diciamo così, io credo che la particolarità che si può rilevare nel quadro italiano quando si entra nel dibattito rispetto alla laicità e che effettivamente anche quelli che sono definiti appunto laici, termine che si dovrebbe anche giustamente criticare perché parzialmente improprio, ma insomma ci capiamo, uno dei due grandi fronti che appunto si confronta nel dibattito pubblico nel nostro paese, beh, anche i cosiddetti laici hanno talvolta difficoltà ad entrare in questo dibattito riconoscendo sostanzialmente una pluralità di posizioni che dovrebbero essere accettate appunto partendo dalla loro propria autocoscienza, cioè dall'autocoscienza di queste stesse posizioni. Qui l'esempio mi pare d'obbligo, anche perché, come qualcuno aveva in parte profetizzato, dopo il dibattito estivo, indovinate tra chi, Scalfa e Bergoglio, è arrivato anche l'Instant Book. Allora, io non entro nel merito di quel dibattito, però la cosa che da protestante mi ha forse colpito, non uso ulteriori termini, amareggiato, ma è che nel modo di parlare del laico, uno degli attori nel panorama generale erano, forse lo ricorderete, le sette luterane. C'era una citazione, non ricordo in quale delle lettere, perché insomma è stata una corrispondenza a tratti fitta, cioè con risposte, esatto. Allora c'era questo riferimento alle sette luterane che credo si dicesse che non solo non hanno stoppato, fermato la secolarizzazione, ma anzi l'hanno sostenuta in qualche modo. Ecco, non mi rifaccio alla seconda parte di questa affermazione, cioè alla frase relativa che non l'hanno fermata, ma le sette luterane, questo di fatto, la critica che si potrebbe muovere è questa, esprime una comprensione acquisita dal laico e mediata dalla controparte. Beh, io mi aspetterei che così parli la congregazione della dottrina della fede di sette luterane o una certa sociologia religiosa tardo-ottocentesca, ma addirittura oggi in un dibattito ecumenico che pure ha difficoltà a decollare di nuovo. Va bene, fratelli e sorelle separate, ma sette proprio luterane, diciamo, supera ogni buon gusto anche. Ecco, quindi il problema fondamentale della laicità nel nostro paese è, innanzitutto io dovrei un problema di come organizzare, di come strutturare il dialogo. Se questo dialogo è di fatto squilibrato, nel senso di a favore di una parte, cioè quella parte decide le regole del dialogo in maniera a prioristica, beh, allora questo dialogo non potrà mai portare ad un qualche buon fine. Ma allora quali possono essere le regole di questo dialogo? Io ne riprendo semplicemente tre che sono citate in una recente pubblicazione di Elena Benricco, che appunto una studiosa che si è occupata lungamente di temi legati alla laicità dello Stato, e appunto in un saggio recente lei sostanzialmente ripropone, credo di poter dire, tre regoline, fatemele chiamare così, fondamentali per un proficuo scambio e confronto in una prospettiva di laicità dello Stato. Allora, il dialogo, lei dice, deve innanzitutto essere discussione democratica. La discussione democratica presuppone quindi che una posizione non rivendichi e non possa rivendicare dei privilegi particolari rispetto all'altra. Se il dialogo non comincia con un cammino di questo tipo, allora di fatto muore già all'inizio. Quindi prima regola, discussione democratica. Seconda regola, nessuno dei soggetti che si compongono nel dialogo può proporre in maniera autoritaria le proprie tesi, ma solamente in modo argomentato, per così dire, lasciandole appunto e offrendole al giudizio altrui. Qui viene citata in questo contesto una frase del filosofo tedesco Jürgen Habermas che diceva: i cittadini credenti e non credenti sono disposti a prestarsi ascolto e a imparare gli uni dagli altri in pubblici dibattiti in un processo complementare di apprendimento. Ecco, quindi questo è il carattere della seconda regola. E la terza regola, quella che già guarda all'elaborazione normativa di questo dibattito che può avvenire tra soggetti diversi all'interno della società, è quella che rimanda al principio per cui nessun gruppo identitario può arrogarsi il privilegio di vedere tradotto poi in legge il proprio punto di vista, la propria visione particolare, appunto in sede di decisione politica. Ecco, allora, alla luce di queste regole, regoline, chiamiamole così, si capisce anche perché da un punto di vista protestante una concezione di separazione tra Chiesa e Stato sembra essere, nel quadro del dibattito odierno, per uno Stato appunto moderno, la cosa assolutamente preferibile. Non fa mai male ricordare che la formula cavuriana, che in quel contesto rimandava certo anche ad altri orizzonti, ma libera Chiesa e libero Stato, è mediata dal pensiero di un pastore e teologo svizzero, Alexandre Vinet, che appunto elabora negli anni 20 dell'Ottocento le sue tesi relative alla libertà di coscienza, alla libertà religiosa, in un quadro di Stato che vede una separazione tra appunto Stato e Chiesa. Nel nostro paese questo regime rispettoso di tutte le diverse espressioni di fede è stato sicuramente affermato, lo è nella nostra carta costituzionale, ma di fatto è stato lungamente negato che dal 48 all'84 passi un certo numero di anni, fate voi il conto perché io non sono tanto bravo in matematica, per l'approvazione della prima legge d'intesa, che riguarderà appunto, regolerà i rapporti tra le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese e lo Stato italiano, è un esempio del fatto che la percezione che la questione della libertà religiosa, che rimanda però direttamente alla libertà di coscienza, non è percepita dopo tutto come qualcosa di così fondamentale. E qui c'è un problema di base, di sostanza. Ora, perché dopo una stagione che è durata all'incirca 10 anni, intorno fino al 95 in grosso modo, c'è stata di nuovo una pausa che va dal 95 al 2012 prima che si riprendesse di fatto in mano in maniera seria a livello parlamentare il dossier intese. Perché poi questo è successo, cioè dal 95 al 2012 non si è più parlato di legge d'intesa, tantomeno si è parlato di una legge organica sulla libertà religiosa. E quindi una legge che rimettesse in questione quelle norme che tuttora sono in vigore, che si rifanno alla legislazione sui punti ammessi che risale al 1929. Non ho bisogno di ricordare chi era al governo in quel periodo. Allora, le ragioni possono essere molteplici, fondamentalmente io ne citerei due, la prima di carattere più politico, cioè i parlamenti che si sono succeduti hanno considerato che questo aspetto, appunto, libertà religiosa e così via, rispetto ad altri temi centrali per la vita del paese, potessero essere messi in disparte. E c'è una seconda ragione che, a mio modo di vedere, è ben più seria, ben più grave, cioè la difficoltà del nostro paese di cogliere l'effettivo pluralismo, la pluralità di orientamenti di fede e di visioni del mondo che dal 48 ad oggi sono aumentati in maniera esponenziale, anche proprio con la presenza di molte persone che provengono da altre parti del mondo. Ecco, una consapevole negazione di questa realtà è, a mio modo di vedere, sicuramente il giudizio può essere considerato molto duro, ma credo che ci siano gli elementi per corroborarlo, una consapevole negazione di questa realtà è la ragione principale per la quale una parte del paese si arrocca per non voler riconoscere la necessità e l'esigenza forte di una legislazione complessiva, organica, sulla tematica della libertà religiosa. Credo che sia sufficiente.
Spiegare anche le parole che dico, vale la pena di ricordare che se ci sono differenze confessionali, ci sono anche differenze intraconfessionali, quindi se voi aveste invitato un prete di comunione e liberazione avreste sentito certamente altre cose.
Ma non l'abbiamo fatto.
No, ma per spiegare come il clima di amorosi sensi che... nel senso, io è evidente, io esprimo un punto di vista che, come dire, all'interno della Chiesa Cattolica però è più, in realtà, più articolato, come sapete, cioè le posizioni sono ampie, sono diverse, come sapete il Cardinale Scola recentemente ha, per esempio, proprio su questi temi, ha pronunciato un discorso in cui invece dice, sai, l'editto di Costantino è stato invece un grande atto di libertà religiosa. E quindi appunto le interpretazioni anche all'interno, diciamo così, delle posizioni cattoliche, come sapete, sono diverse, divergenti e anche sufficientemente alternative, non come dimostra questo esempio. E quindi lo dico anche, come dire, per delimitare e per giustificare anche invece, come dire, e anche per essere libero nell'esprimere le mie opinioni su questo tema, che ha anche delle coordinate storiche ben precise. Cioè il caso italiano, beh, intanto, come dire, è il frutto è il frutto della storia, sulla quale non bisogna mai moralizzare, bisogna sempre capire. E quindi che il cattolicesimo sia sempre stato, diciamo così, una sorta di religione civile per l'Italia, questo è nei fatti ed è nella storia. La situazione che è più vicina a noi si spiega però anche appunto con vicissitudini, con nomi, cognomi, con contornanti che ci sono anche più vicini, che certamente hanno, come dire, rappresentato, come dire, anche una, non dico un rinnegamento, però certamente un occultamento di, per esempio, dell'atteggiamento del cattolicesimo democratico che si era venuto a formare nel dopoguerra, Dossetti, De Gasperi, che appunto litigano con il Papa perché ritengono che la presenza del cattolico in politica debba rispettare appunto i piani del confronto civile e non invece essere interpretato come una sorta di avamposto confessionale dentro, e che come sapete invece è succeduto un'altra stagione di rappresentanza politica. Andreotti non è De Gasperi. De Gasperi diceva di Andreotti, come sapete, è così capace che è capace di tutto. questo dà anche il polso, diciamo, del cambio di marcia. Un'altra cosa che spiega la situazione è, io sono uno di quei cattolici che hanno molto amore per la svolta conciliare, che pensano che sia stata radicale, che non sia stata ancora compresa fino in fondo, che sia adesso il momento in cui forse può essere ripresa e tradotta appunto in un modello pastorale della Chiesa, appunto, che ne rispetti tutti i criteri di fondo. Certo è che la svolta del 68, dei primi anni 70, per il Concilio, per gli ideali del Concilio, per il modello teologico che è uscito dal Concilio, ha rappresentato però una specie di diserbante, di pesticida, cioè ha seminato, come dire, nella Chiesa un risentimento tale che appunto ha congelato quasi completamente le spinte positive che erano state imprese, diciamo così, dal Concilio Vaticano II. Il risultato di questi fenomeni di sfondo sono, per esempio, che alla fine degli anni 70 il programma pastorale della Chiesa italiana, che recitava evangelizzazione e promozione umana, che in questa copia dice appunto l'orientamento che stiamo dicendo, cioè l'evangelizzazione significa promuovere l'umanità dell'uomo nei contesti vitali in cui, e che era il frutto dei grandi pastori degli anni 60 e degli anni 70, dei Pellegrino, dei Lercaro, è stato completamente sotterrato anche grazie alle petizioni firmate di alcuni laici, di alcuni sacerdoti, fra i quali ricordiamo Don Scola, Roberto Formigoni, Rocco Buttiglione. Sono cose, quando erano giovani, rampolli delle organizzazioni cattoliche di quegli anni. Lì c'è stato veramente, come dire, anche un cambio di modello pastorale, di modello teologico, come dire, che ha dato una svolta, dal mio punto di vista, assai negativa appunto sul cammino della Chiesa italiana, con gli influssi sulla vita civile italiana che appunto stiamo considerando e stiamo analizzando. Altro elemento, certo, i due pontificati che hanno preceduto sono stati, come dire, quello, cioè la morte di Giovanni Paolo I credo sia uno di quegli scherzi del destino, forse dello spirito, chi lo sa, che però abbiamo pagato caro. Non fosse morto dopo 33 giorni, certamente noi saremmo qui a raccontare una storia diversa, ma non per la ragione banale che certamente una persona diversa imprime una storia diversa, ma perché lì c'era in germe, diciamo, un modello ecclesiale anche profondamente diverso. Giovanni Paolo II arriva portando con sé le preoccupazioni di un mondo che in realtà è già finito. Cioè il comunismo, il muro di Berlino non è caduto perché Giovanni Paolo II si è dato da fare, perché bastava fare così e il muro veniva giù. E lui però ha portato in Italia, ha portato in realtà appunto un modello di rapporto con un'immagine della civiltà, con un'immagine della società e con un'immagine dello Stato che era fortemente, come dire, impresso dalla situazione polacca, da questo mitico ed epico confronto con il comunismo che in realtà non esisteva già più, allora dicevo. Perché lì si era capito che i comunisti non esistevano, c'era il grande apparato, ma... E questo ha significato per la Chiesa italiana, perché stiamo parlando del caso italiano specifico, quindi non del mondo, ma per la Chiesa italiana ha significato anche, per esempio, la costruzione di un episcopato ad immagine e somiglianza di questa visione del mondo. Va ricordato, ma penso che lo sappiate perfettamente, che la Conferenza Episcopale Italiana è l'unica che non elegge il suo presidente, ma viene nominato direttamente dal Papa. E certamente il Cardinale Ruini, che è il più grande politico italiano degli ultimi 30 anni, ha certamente in buona fede, secondo una sua visione, ha certamente dettato, come dire, le linee del rapporto fra confessione cattolica e Stato italiano secondo questi criteri, appunto, che sono quelli di un cattolicesimo che tenta la rivincita sociale, no? Attraverso questo esplicito disegno neanche tanto nascosto, cioè l'occupazione degli ambienti vitali della società, diciamo così. Dobbiamo essere lì, perché se siamo lì contiamo e facciamo valere le ragioni del regno, sostanzialmente imponendole. Se siamo tanti, decidiamo le leggi, decidiamo noi i modi, dove siamo noi, dove ci siamo noi, si fa così. Ed è un modo di immaginare anche, appunto, come un cristiano può far valere le ragioni del regno. È un modello teologico anche, capito? Cos'è che ha fatto il successo di questo modello teologico? Perché uno non vince mai da solo. Beh, suppongo intanto la povertà culturale del contesto, cioè l'assenza di politici veri. Perché questa polemica, come dire, insistita, anche ragionevole, certamente, come dire, fondata, no? Appunto su uno schieramento cattolico ed ecclesiastico particolarmente attento a questo collateralismo coltivato con metodo. Beh, però non è così meticoloso, non è così attento, non è così feroce, non è così chirurgico nel dire anche, beh, però, se avessimo avuto politici diversi. Beh, perché qualcuno ti può anche tentare, ma se tu dici di no. Cioè, quello che è mancato in questi 30 anni, quello che ancora non c'è, quello che si sta costruendo, quello che non si sa se ci sarà, cioè una classe politica, come dire, all'altezza del compito e quindi capace anche, come dire, di operare nelle sedi opportune il discernimento sulle molte richieste che la società, come dire, porta al cospetto delle istituzioni. Qui c'è stata un'alleanza che le circostanze hanno generato, appunto quella stagione berlusconiana, quindi questa sorta di moderatismo congenito della società italiana, che sarebbe bello analizzare, no? Perché bisogna capire anche questo. Perché Berlusconi è sempre vinto. Cioè, se tu senti in giro non lo vota nessuno, ma tutte le volte vince. Cioè, anche questo è da capire, no? La società italiana da che parte va? Che cosa vuole? Cioè, Camillo Ruini ha vinto un referendum a mani basse qualche anno fa. A mani basse. Allora si può dire, certo, lui è uno stratega, lui è un vampiro, però si deve anche capire come mai, come dire, le sue battaglie sono state vinte, come mai il suo intuito è riuscito, come dire, a mettere radici in una situazione che era predisposta, appunto, per il suo intuito. Ci sono anche queste cose, appunto, da capire. Un dibattito come questo a marzo di quest'anno, cioè a febbraio, avrebbe avuto un altro contesto, appunto. Papa Francesco chi è? Cosa farà? Anch'io personalmente ritengo che dentro un grande sospiro di sollievo per averlo avuto, comunque, no, quindi per, interpretando questo transito, diciamo così, in modo assolutamente positivo e imprevedibile, io quella sera ero già rassegnato a sentire un certo nome, un certo cognome, ero lì, davanti al piatto di pasta e dicevo, vabbè,
chissà chi è.
E invece no, invece l'idea che la storia veramente, lo spirito lavora, la storia è imprevedibile, le cose davvero alle volte prendono delle svolte imprevedibili, anche se poi ricostruendo alcune questioni si comprende che in realtà questo conclave è il frutto, diciamo così, di un'intelligente costruzione strategica soprattutto dell'episcopato americano, nordamericano, sudamericano, che non ne poteva più degli italiani. Questo è. e chi ha celebrato il conclave fuori dalla Cappella Sistina, negli alberghi, mettendosi d'accordo prima e quindi facendo naufragare la candidatura di Scola dopo una votazione. Detto questo, detto che Papa Francesco, certo anch'io penso che c'è un'insidia in questa dimensione popolare che il Papa sta restituendo al cattolicesimo, e l'insidia è che la dimensione popolare diventi populismo, cioè che appunto dia fiato anche solo involontariamente, inconsciamente, invece appunto ha quel sacro di cui parlavo prima, cioè ha, e appunto in questo senso qui è vero che quando noi parliamo di cristianesimo, certo un conto è l'Europa, un conto è il Sud America, un conto è l'India, un conto è, sono queste parti del mondo dove il senso religioso è ancora molto vivo, ma appunto ha questa natura fondamentalmente arcaica, non criticizzata, per la quale secondo me la lezione invece del cristianesimo europeo, che sia quello luterano, che sia quello calvinista, che sia quello cattolico, che sia quello che sia, ma l'esperienza e le vicissitudini di un cristianesimo che ha attraversato la sfida della coscienza critica, della secolarità, dell'illuminismo, e che appunto si pone questi problemi di cui stiamo dibattendo noi, allora la ricchezza di questo deposito è decisiva secondo me per gli anni che stanno per venire, perché se per esempio la Chiesa, il futuro della Chiesa Cattolica fosse senza mediazioni l'America Latina o l'Africa o l'Asia, beh, si prospetterebbero altri problemi che vi lascio immaginare, che sarebbero tutti da analizzare. E per chiudere, appunto per dire quali sono invece le grandi sfide che servono appunto a depurare anche una situazione concreta come quella italiana da questo rapporto istituzionalmente privilegiato che finisce per essere dispotico, diciamo così. Finisce per essere dispotico. È il fatto che le chiese cristiane, di qualsiasi confessione esse siano, hanno appunto la chance, di fronte alla secolarità che le provoca, e che le provoca con domande nuove, perché la secolarità è questo. È il fatto che oggi gli esseri umani continuano a farsi le domande di sempre, ma con parole nuove, e a partire da esperienze nuove che non erano quelle di 200, di 500, di 1000 anni fa. E i cristiani, se sono bravi, devono essere capaci di annunciare nuovamente il Vangelo rispondendo a quelle domande, no? E non pensando che loro sono tutti cattivi, perché non ci capiscono. E le questioni sono, intanto, che le fedi cristiane devono riscoprire la prospettiva escatologica nelle quali sono nate, che era quella dei primi secoli, no? La prospettiva escatologica era: il compimento del regno non è di questo mondo, non è l'impero romano, non è la nostra civiltà, il compimento del regno è dopo la storia. E quindi questo significa assumere la natura simbolica della Chiesa, cioè la Chiesa non è il regno è un'altra cosa, la Chiesa è segno del regno, ne compie la testimonianza, appunto la testimonianza, no? Come si diceva, testimonianza che significa la libertà, come dire, il cristianesimo primitivo, la lettera di Ogneto, testimonianza significa una funzione pedagogica, no? Che esistono comunità che fanno vedere come in questo mondo, in questa situazione, in questa transizione, il Vangelo può prendere corpo nella vita di alcuni uomini che testimoniano appunto la rivelazione di Gesù, e che questo sia fatto con spassionata libertà, che appunto non abbia la pretesa di tradursi, di farsi valere, di prendere piede attraverso appunto lo strumento legislativo, che appunto fa diventare il Vangelo un'ideologia dispotica su questo. E quindi da ultimo, appunto l'idea della laicità, che certo dopo è una questione anche di di costruzione dei rapporti fra una chiesa e l'istituzione civile, ma questo, il discernimento di questo rapporto resterà sempre, come dire, sulla punta della polemica, fino a quando le chiese cristiane naturalmente non assumeranno la laicità come criterio anche per interpretare il Vangelo, cioè quello che dicevo all'inizio, no? L'idea che bisogna riscoprire la natura laica del Vangelo, la natura laica del modo con cui Gesù intende la religione. E qui natura laica significa, per me, come la comprendo io, significa soprattutto che la promessa, il senso della promessa evangelica sempre si compie dentro i compiti del secolo. Appunto, non è prima di tutto un compito religioso, di gesti religiosi, di leggi religiose, di istituzioni religiose, ma ogni chiesa cristiana ritrova se stessa tutte le volte che riesce a comprendere che la verità del Vangelo si gioca nei compiti della vita secolare, cioè dove qualcuno mette al mondo dei figli, si sposa, mette su casa, cerca di costruire una città umana e tutte le cose che sappiamo e che facciamo tutti i giorni. Quando comprendiamo che il Vangelo si gioca lì e che quindi non è più necessario difendere, diciamo così, una specie di artiglieria dogmatica che qualcuno chiama valori non negoziabili, qualcun altro li chiamerà qualcosa d'altro, in nome dei quali appunto poi si perde lo slancio della testimonianza vera. Perché credo, chiudo, il grande successo anche con molta ambiguità di Papa Francesco sia questo, cioè di aver mollato la presa su delle cose di cui alle persone non gliene frega niente, ma proprio niente, e di aver ricentrato invece appunto il discorso cristiano appunto su una testimonianza evangelica genuina, cioè sull'annuncio della fede del Vangelo. E questo secondo me spiega, come dire, il grande ritorno mediatico e anche di simpatia che poi prende nella rete anche il povero Scalfari, che con, secondo me, il modo ingenuo, maldestro e probabilmente infantile con cui prima attaccava il cattolicesimo, adesso, diciamo così, non lo guarda come è una grande fortuna personale, perché il Papa che ti risponde sul tuo giornale il giorno dopo poi ci fai il libro, appunto.
Vuole...
Allora, se noi parliamo delle situazioni italiane, io devo dire che l'ortodossia di cui sono rappresentante abita fuori l'Italia. Dunque, ma comunque in Italia esistono, è venuto in questi ultimi anni, credo che almeno 1,5 milioni degli ortodossi. Allora sono praticamente invisibili dal punto di vista giuridico, dal punto di vista soprattutto culturale. Ma loro hanno portato il loro mondo, dunque la loro visione della fede, della religione. Io anche nel mondo ortodosso ci sono tante opinioni sulla situazione interna, e devo dire che l'opinione che si può essere chiamata liberale si trova nella minoranza assoluta. Ma per questo motivo io credo molto lo sviluppo dell'ortodossia in Occidente, cominciando dall'Italia, perché l'Italia è più aperta al mondo dell'est, l'Italia dal punto di vista umano è più umana che gli altri paesi che conosco. E dunque questo grande potenziale delle ortodossie culturali, prima di tutto, dovrebbe svilupparsi nei prossimi anni. Adesso noi purtroppo siamo quasi muti, perché la maggioranza di questi ortodossi fanno un lavoro molto umile. Sono la metà di loro sono che praticamente sono schiavi. A volte hanno le padrone buone cristiane, a volte hanno le padrone anche cristiane meno buone, con le sue passioni, soprattutto le passioni di avarizia, che si manifestano con tutte le passioni alla fine della vita, quando il cervello non controlla così bene il comportamento, e tutte queste passioni dunque appaiono proprio in questa presenza, in questa collaborazione con questa schiava che è venuta dall'est. Per esempio, alcune richieste che hanno qualche villa eccetera, possono economizzare dunque pezzi di pane e così che è una cosa un po' pazza, ma questo non è il problema è che per ora l'Italia ha aperto, forse senza grande volontà, senza saperlo, le sue porte all'invasione di tanti immigranti, e la presenza ortodossa in Italia, presenza nascosta, adesso può superare anche la presenza musulmana. Ecco, credo, ma alla differenza della presenza dei musulmani, gli ortodossi non hanno nessun appoggio economico e si trovano nella situazione delle sorelle minorenni nei confronti di tante altre confessioni, anche confessioni protestanti, perché i protestanti almeno hanno le loro chiese o tempi. Gli ortodossi non hanno quasi nulla qui, ma adesso piano piano credo che questa cosa deve svilupparsi. Per quanto riguarda tutta la critica nei confronti della gerarchia cattolica, io potrei dire che dal nostro punto di vista ortodosso io sognerei di avere questi rapporti, questi conservatori così liberali, così aperti come Cardinale Ruini, Palazzo, perché da noi la situazione è diversa. Proprio 2 giorni fa il nostro patriarca Cirillo ha dato una ennesima decorazione al nostro presidente Putin, e dopo il presidente Putin ha dato un'altra decorazione al patriarca Cirillo. Così noi siamo in abbraccio assoluto.
Ambrassonno, come si dice. Come dicevano una volta le annunciatrici in TV, a causa del protrarsi delle trasmissioni precedenti, questo programma non andrà in onda. Quindi la terza domanda, la terza questione che in previsione non la propongo neppure, però penso di poter dire, anche così, osservando i vostri volti, che anche solo questi due interventi hanno proposto delle riflessioni direi molto interessanti, molto profonde. È chiaro che su questi temi si potrebbe continuare a discutere magari in contesti un po' più anche conviviali, diciamo così, non è detto che non si riesca a fare. Io direi che possiamo chiudere qui. Ecco. Non prima di aver ricordato anzitutto che con oggi termina appunto questo ciclo di 3 incontri su Costantino e dintorni, per così dire, e però a fine mese, il 23 novembre e poi il 7 dicembre, saranno anche 2 incontri sempre di carattere storico, sulla scia di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, su 2 importanti figure di riformatori italiani del Cinquecento, cioè Bernardino Chino e Pietro Paolo Bergerio. Seconda cosa, io ringrazio molto i nostri 3 ospiti, anzi direi i nostri tre amici, perché appunto direi hanno preso sul serio, diciamo, gli stimoli che noi gli abbiamo mandato e appunto hanno anche, ripeto, sviluppato delle riflessioni ricche. Quindi grazie ancora per la vostra presenza, l'applauso lo facciamo dopo. C'era un'altra cosa da dire, ma non mi ricordo più. Ah, ecco, mi ricordo giustamente. È sempre possibile, non è mai vietato, ovviamente, no, rinnovare l'associazione Centro Culturale, no, per quest'anno sociale. Quindi grazie ancora a voi e una buona serata. Oops.